torniamo su RWS Accendi la Speranza, dialogando con il giudice Felice Lima. Ben ritrovato, giudice.
Grazie, ben ritrovati anche voi.
Allora, prima del meteo avevamo parlato dell'importanza, no? Della differenza, abbiamo lanciato solamente la differenza tra il cittadino e invece l'elettore consumatore. Ecco, come si fa a poter vivere questa trasformazione, questo cambiamento? Quindi tra i cittadini sono coloro che sono consapevoli, che giornalmente partecipano alla vita pubblica, spesso con Mirko Viola di Città Insieme ho parlato, no? Di una cittadinanza che sia veramente presente nella vita del comune, nelle varie scelte, però poi sono poche le persone che in realtà lo fanno. Quindi questo cambiamento com'è possibile?
Abbiamo un grossissimo problema culturale, cioè noi da tantissimi anni crediamo che il paese si debba migliorare con delle riforme, cioè una delle frasi più sentite è: c'è bisogno di riforme, dobbiamo fare le riforme, come se cambiando la legge noi cambieremo il mondo. Non è così, cioè la riforma che serve è una riforma culturale. A Bolzano e a Catania ci sono le stesse leggi, però a Bolzano, senza fare elogi o insulti all'uno o all'altro, però a Bolzano la città è ordinata, le persone parcheggiano negli appositi posti, a Catania la città è disordinata e la gente parcheggia sui marciapiedi. Non è che questa cosa non la determina la legge, la determina la cultura popolare, ciò che davvero le persone sentono. Allora, essere cittadini è una enorme responsabilità, è un lavoro, cioè non è una cosa facile, è una cosa che richiede impegno. Appunto perché richiede impegno, tendiamo a non farla. A questo problema di base, cioè che essere cittadini è una cosa impegnativa, si aggiunge il fatto che la società del benessere, noi siamo una società del benessere non nel senso che stiamo tutti bene, perché non è vero, c'è tanta povertà, tanto disagio, tanta ingiustizia, tanta discriminazione, ma siamo una società del benessere nel senso che abbiamo l'illusione che lo Stato si occupi del nostro benessere. In fondo siamo una società paternalistica in qualche misura, che è una cosa tipica delle dittature, e pensiamo sempre qualcuno provvederà. Va via la luce nel quartiere, non chiamiamo l'Enel perché pensiamo qualcuno
lo farà. Sì, cioè, oppure l'incendio, c'è un incendio, qualcuno avrà già chiamato.
C'è un incendio, vedo del fumo, vabbè, ma tanto avranno già avvisato i pompieri, ma è una presunzione totalmente privo di fondamento. Può darsi che l'abbiano fatto, può darsi che no. In teoria i pompieri dovrebbero essere seppelliti dalle chiamate di tutti che dicono: guardate che c'è un incendio, guardate che c'è. Cioè, dovremmo essere in tot mila che chiamiamo tutti, invece magari non chiama nessuno. Quindi siamo abituati a credere che uno Stato padre si occuperà del nostro benessere. Questa è una tesi completamente ingenua. E tendiamo a delegare tutto, ci lamentiamo che i politici non sono come noi li vorremmo, ma in realtà i politici sono presi tra di noi, cioè se io le chiedo, deve far riflettere che negli ultimi X anni, molti, 15, non lo so quanti, i presidenti della Repubblica sono tutti dei gerontocrati, è tutta gente con un'età fuori dal mondo.
Infatti, questo mi chiedevo come mai noi abbiamo i presidenti così, diciamo, anziani, mentre in altri posti hanno dei presidenti giovani.
A volerci illudere, cioè quindi a cercare la spiegazione migliore, è che non riusciamo a trovare gente che abbia i requisiti per fare bene il presidente della Repubblica al di sotto di una certa età. Quindi oltre una certa generazione non abbiamo le persone adatte, non le produciamo. Questa è la migliore versione di questo racconto, no? Cioè, perché abbiamo rinominato Mattarella, al di là del presidente, dico, senza nulla togliere al presidente Mattarella, ci mancherebbe, perché abbiamo detto di non avere trovato nessuno all'altezza. Ora, è mai possibile che un paese non produca persone all'altezza? O ritenga di non averle, a torto o a ragione, ci deve far riflettere. Quindi se la comunità è fatta di persone non all'altezza, è fatale che avremo dei capi, dei dirigenti, dei politici non all'altezza. D'altra parte le qualità non si trovano sotto il pero, quindi dovremmo a scuola, in famiglia, in tutte i contesti, in parrocchia, in tutti i luoghi dove si svolge la vita civile, noi dovremmo diffondere una cultura di valori che a parole, diciamo, noi facciamo finta, diciamo, queste parole un po' senza senso, ormai frustre, i nostri valori, quando pretendiamo che se un extracomunitario fa qualcosa di male, diciamo, ecco, noi dovremmo insegnargli i nostri valori italiani. Ma la domanda è: quali sono i valori italiani? Cioè, cosa fanno gli italiani? Evadono le tasse, inquinano, rubano. Cioè, questi sono i valori. Quindi, se noi non cambiamo questo, attenzione, non è che sono i politici che rubano, gli italiani rubano. Non è che sono i politici che sono complici della mafia, siamo noi che siamo stati e siamo complici della mafia. Cioè, gli italiani continuano a credere, pensano sempre che è colpa degli altri. Cioè, c'è stato il fascismo, noi siamo, il nostro racconto assurdo è che noi siamo stati vittime del fascismo. È una stupidaggine. Siamo stati, io non c'ero, dico, parlo una riflessione di carattere generale, siamo stati fascisti. Gli italiani erano a Piazza Venezia a inneggiare all'aggressione alla Grecia, spezzeremo le reni a Grecia e tutti applaudivano. Poi siamo stati democristiani, poi siamo stati socialisti, poi siamo stati berlusconiani, poi siamo stati renziani, cioè siamo un po' tutto quello che compare, e poi quando questa cosa evolve in una direzione che non ci piace, diciamo di esserne stati vittime, ma non siamo stati vittime.
Anche noi abbiamo fatto la nostra parte.
Cioè, dove eravamo noi quando? Cioè, il primo.
Forse non c'eravamo, ecco, la cosa più, secondo me, più negativa, no? Forse di non fare, di essere assenti a quella che è la vita, diciamo, quotidiana, no? Del cittadino. Il fatto di non essere presenti, il fatto di far finta, ecco, di non potercela fare.
Quando la mafia faceva e continua a fare, sia pure in un modo diverso, quello che tutti sappiamo, dove eravamo? Dove erano i magistrati, gli avvocati, gli impiegati di banca, i medici, gli insegnanti? Dove eravamo? Cioè, che voce, lei ricorda la voce di queste categorie professionali? I magistrati, attenzione, adesso si comportano come se fossero tutti Falcone e Borsellino, ma quando Rosario Livatino è stato assassinato in perfetta solitudine. Quando Rocco Chinnici è stato assassinato in perfetta solitudine e con la complicità morale, ovviamente, per carità, io non ho elementi per parlare di una responsabilità giuridica di altri magistrati, i cosiddetti. Rocco Chinnici lasciò degli appunti che vennero definiti i cosiddetti diari di Rocco Chinnici. In questi diari lui raccontava cose molto gravi fatte in suo danno da magistrati molto altolocati che rimasero al loro posto perché il Consiglio Superiore della Magistratura ritenne che non si dovesse fare nulla contro questi magistrati.
Questa credo che sia una piaga, nel senso che quante volte ci sono dei politici che vengono accusati e poi ci sono anche, no, delle prove, però non so perché in Italia restano quasi tutti ai loro posti difficilmente, cosa che invece non accade nel resto del mondo. C'è, cioè, qualcosa, allora quella persona si dimette, no, qui non si dimette nessuno e nessuno viene mandato a casa.
Questo è il nostro principale problema. Cioè, abbiamo un'etica pubblica indegna, siamo gentaglia. Scusi che sono così brutto, però è per sollecitare una reazione. Mi scuso con gli ascoltatori per il fatto che ho usato espressioni così violente, però dal mio punto di vista servono
a scuoterci un po'.
Si dice in medicina che la coscienza di malattia è il primo passo verso la guarigione. Non si può guarire se non si ha consapevolezza di essere malati. Noi non abbiamo consapevolezza di essere malati, ci crediamo sani. Allora, non voglio che il mio sembri un discorso pessimista o sia un dispeggio ancora di cose. Io vorrei indurre i nostri ascoltatori a fare un voto, a fare un proposito, un auspicio, a dire: bene, se le cose stanno così male, adesso io da domani non voglio più girarmi dall'altra parte, voglio agire. A proposito di quello che diceva lei, che è molto giusto, sul fatto che in Italia non si dimette nessuno, questa è anche la ragione per cui c'è un'anomalia della giustizia in Italia. Mentre negli altri paesi la legalità è presidiata dalla cittadinanza, dalla collettività, quindi se tu, politico, dirigente, hai commesso qualcosa di brutto, di deplorevole, la gente ti costringe alle dimissioni, e quindi poi il lavoro della magistratura non ha molta importanza, cioè quello che fa la magistratura non interessa granché, perché tanto tu non sei più il preside, il direttore della banca, il presidente del consiglio. In Italia, dove diciamo conta solamente quello che fa la magistratura, cioè finché non ti arrestano continui a fare quello che stai facendo,
sì, resti nel tuo posto,
chiaramente a quel punto quello che fa la magistratura diventa decisivo. Diventa decisivo, e la magistratura effettivamente assume un ruolo che è troppo più grande di lei, e che per il quale risulta a volte inadeguata, a volte proprio fuori posto.
Ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo a parlarne.
Sì.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce: non mi avete fatto niente,
non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Che tutto va oltre le vostre inutili guerre.
C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
I grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.
Col sorriso di un bambino.
Ascoltando questo brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente, torniamo a dialogare col giudice Felice Lima. Allora, prima insomma del brano musicale abbiamo parlato di tante cose, soprattutto della responsabilità dei cittadini. Montesquieu scriveva: la tirannia di un principe in un'oligarchia non è pericolosa per il bene pubblico quanto l'apatia del cittadino in una democrazia. E durante il brano musicale parlavamo un po' anche di diciamo di Bibbia, visto che lei ha studiato teologia credo un paio d'anni, se non sbaglio.
Sì, sì,
e dicevo appunto che la Bibbia dice che se noi sappiamo fare il bene non lo facciamo, no? E se abbiamo modo di farlo non lo facciamo, noi commettiamo peccato. Quindi anche dicevo, non ho fatto niente, come cantavano Fabrizio Moro, ma non abbiamo fatto niente, non avete fatto niente. Anche il non fare niente significa aver comunque fatto un errore, perché non abbiamo evitato qualcosa che si poteva evitare, o comunque messo un nostro contributo in qualcosa che poteva essere importante, mettere a disposizione i talenti, come dicevamo fuori onda. Quindi i cittadini è importante che i cittadini capiscono il loro ruolo, quindi i loro diritti e i loro sì. doveri.
Sì, questo è assolutamente così. Cioè, come dire, non siamo niente neutro. Cioè, se noi non facciamo, stiamo facendo. Cioè, non facendo stiamo, diciamo, consolidando lo status quo. Non è possibile nella vita sociale, la neutralità non esiste. Quindi, diciamo, noi comunque prendiamo posizione, più o meno consapevolmente. Ovviamente l'ideale è che noi lo facciamo consapevolmente, in modo da prendere una posizione giusta e contribuire al bene del nostro paese e del mondo.
Un po' la frase di Gesù quando diceva: voi dovete scegliere, no? Oh mammona, oddio. Cioè, a volte noi diciamo: io non ho scelto quella cosa sbagliata, però non hai scelto nemmeno quella giusta. Quindi, se non hai fatto la tua scelta, comunque hai scelto.
Allora, questo è proprio un tema centrale. Cioè, tutti vogliamo un mondo migliore. Il problema è che vogliamo che ce lo facciano gli altri. Cioè, tutti vogliamo che il mondo cambi, ma non vogliamo essere noi quelli che devono pagare il prezzo di questo cambiamento, perché è ovvio che qualunque cambiamento ha un costo. Se per cambiare qualunque cosa devi fare qualcosa, che ha un costo collettivo o soggettivo, spesso entrambe le cose. Noi vogliamo conservare i vantaggi dello status quo, noi vorremmo che i concorsi fossero puliti, non ci fossero condizionamenti delle raccomandazioni, però nel frattempo ci facciamo raccomandare. Cioè, nel frattempo che cambi la situazione, ognuno si cerca qualcuno da cui farsi raccomandare. Questo ovviamente fa sì che l'Italia sia, nella cosa della corruzione, un paese all'avanguardia.
Cioè, abbiamo una bella classifica, no?
Purtroppo siamo in una posizione sì, dolorosa da questo punto di vista.
Perché aspettiamo sempre che il cambiamento parta dall'altro, quindi se l'altro non cambia, perché devo cambiare io? Tanto se ad esempio faccio quella cosa, chi la potrà vedere? Tutti gli altri non la fanno. Però se gli altri vedono che io la faccio, possibilmente che c'è qualcuno che decida di voler imitare anche il mio comportamento.
Questo è il grandissimo valore della testimonianza. Mi viene in mente intanto, e mi piace citarlo perché, diciamo, ritengo che vada ricordato sempre, mi viene in mente Gandhi che disse: siate voi la novità che volete vedere nel mondo, una frase bellissima e piena di senso. E poi il grandissimo valore della testimonianza, che in questi tempi è un po' derisa, viene un po' trattata come una cosa così un po' velleitaria, no? Vabbè, la testimonianza, qua bisogna agire, bisogna prendere le armi, bisogna spaccare qui, spaccare lì. In realtà la testimonianza è un grandissimo motore di cambiamento sociale. Grandissime rivoluzioni sono state fatte con la testimonianza. Ripeto nuovamente il riferimento a Gandhi, ma anche a tanti altri, Gesù Cristo, Martin Luther King, cioè un sacco di protagonisti della storia che hanno cambiato la storia, lo hanno fatto con la testimonianza.
E con un impegno che è costato sicuramente loro, però hanno lasciato un frutto che potesse produrre poi altri frutti, quindi che potesse dare anche altri semi. Allora, la ringrazio molto per questo dialogo, che possa essere stato produttivo innanzitutto per me stessa e per quanti ci ascoltano, perché il cambiamento deve partire da ognuno di noi. Ognuno può fare la sua piccola parte nel raggio d'azione. Io non sono un giudice, quindi non potrò fare quello che fa lei, ma nel mio raggio d'azione qualcosa posso fare, quindi ognuno secondo il talento che ha ricevuto, l'incarico che ha, il ruolo e il lavoro. Un'ultima battuta, giudice Lima.
Sì, questo che, attenzione, non ci sono, i giudici non sono più importanti per la società di qualunque altro, cioè ogni cittadino, ogni persona, ogni essere umano ha una grandissima influenza, solo che non se ne accorge spesso, quindi nessuno deve credere che il suo posto, il suo incarico, il suo lavoro non sia importante e non possa essere decisivo, perché invece il lavoro di tutti è decisivo e quindi ognuno deve sentirsi in dovere, in diritto, ed è una cosa, deve sentire proprio il piacere, la gioia, l'orgoglio di essere ciò che crede di dover essere, e con ciò determinando davvero il cambiamento del mondo intorno a lui, perché davvero ogni volta che noi facciamo ciò che è giusto, cambiamo innanzitutto noi stessi e poi il mondo attorno a noi, e di questo non c'è il tempo per raccontarlo, però ho mille evidenze.
Magari qualche altra volta riusciremo ad incontrarci ancora, sì, dialogare.
Dove qualcuno ha agito in questo modo si sono visti i frutti.
Grazie giudice, buona giornata.
Grazie
e buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.